delle meraviglie. In cammino per l'Italia. La chiesa di San Bernardino alle Ossa a Milano, raccontata da Luca Scarlini.
San Bernardino alle Ossa, o anche della Morte, ossario straordinario collocato in piazza Santo Stefano, vicino alla chiesa di Santo Stefano, luogo assai accogliente, anche perché le ossa che vi sono artisticamente collocate non sono quelle di nobiluomini, gentiluomini, aristocratici, delle grandi famiglie milanesi, no. Si tratta in primo luogo di costoro che facevano parte dell'ospedale fondato nel 1127 da Gotifredo de Busseri, gentiluomo benefico il quale voleva soprattutto soccorrere persone che fossero ammalate di una malattia reputata terribile, inguaribile, il fuoco sacro, cioè l'antenata della epilessia. L'oratorio si trova nel gran territorio di Santo Stefano in Brolo. E il Brolo in antiquo era il terreno sacro dei Celti, dove si ebbero sempre edicole e templi della nuova legge cristiana. Eravamo vicini al Verzè, detto poi Verziere, ricordato nelle immortali poesie di Carlo Porta, luogo quindi agricolo, ma il Brolo era anche luogo sacro in cui si venivano a fare le esecuzioni dei nobili, degli aristocratici che fossero stati accusati di alto tradimento. Naturalmente vi era vicino, in questo ospedale che era stato creato di Santo Stefano alla ruota, una necessità di seppellire persone che erano povere, spesso anche straniere, quindi di cui, come è capitato nella epidemia recente, non si sapeva il nome, che nessuno reclamava a cerimonie funebri. E per questo, dal 1210, si cominciò a concepire una stanza delle ossa che venne posta a fianco della chiesa di Santo Stefano. Ora, la chiesa si chiama di San Bernardino perché è legata al movimento religioso dei disciplini o disciplinati di Bergamo. San Bernardino era stato scelto dai disciplini perché adoravano mortificare il corpo e perciò rimase il nome di questo santo che il corpo odiava per un luogo che lentamente si venne a calcificare di ossa. Accadde che la chiesa vicina di Santo Stefano, più importante dell'oratorio, ebbe un crollo grave. Il campanile semplicemente andò a tracimare sull'oratorio e perciò esso venne ricostruito in chiave barocca. Siamo nel 1642, data rock and roll della pestilenza, anche questo tema assolutamente attuale, ancora morti e cadaveri per tutto, e il lazzaretto che trionfa illuminato al neon della storia nei cieli della Lombardia. E improvvisamente c'è la necessità del rifacimento di questo oratorio, che diventa barocchissimo luogo per volontà degli architetti Carlo Buzzi e dell'allievo suo da Lugano Gerolamo Quadrio. E a quel punto si dicono i barocchi architetti: e che ne facciamo delle ossa? Per caso le iniettiamo in una fossa comune così maleducata come si faceva un tempo? No? Usiamo le ossa medesime per farne decorazione. E questo fu il grande genio che il Quadrio e gli altri seppero trovare nelle ossa, che diventarono indicazione geometrica, luogo decorativo, ma anche naturalmente consapevolezza che pulvis sumus e pulvis reverterimus, polvere alla polvere, cenere alla cenere, maschere alle maschere e via, tra un pensiero triste e uno lieto, mentre i teschi e gli ossami ci sorridono in perfetta composizione geometrica, come se stessero per rivelarci una qualche nostra sorte futura, o almeno prepararci a ciò che ci attenderà. Tra un teschio e un ossario naturalmente rimaneva la facciata come problema, anche perché sarebbe stato reputato anche in epoca di peste nera particolarmente aggressivo e troppo moderno l'aver creato un disegno di teschi anche sulla facciata stessa. Perciò si pensò che fosse a firmarlo l'architetto Andrea Biffi, che era architetto della Fabbrica del Duomo e architetto personale dei Borromeo, e gli spiega molto bene la categoria che ha assolutamente analizzato il grande filologo Dante Isella né I Lombardi in rivolta del barocco milanese, un barocco temperato, frenato, assai composto, e che egli ha definito, come meglio non si poteva, come luogo di grande chiarità nella facciata, mentre invece all'interno la danza macabra della morte può ottenere tutto il suo massimo possibile trionfo in gloria. Nel 1690 vengono fatti i lavori per l'ossario e non si sa chi sia stato l'architetto che ha messo così bene in ordine questi deliziosi ricami di ossa. Qualcuno che è legato ai disciplini, che aveva un senso dell'esistenza come effimera, precaria, in cui fosse necessario ricordarsi sempre che tutto poteva finire da un secondo all'altro. Ma dal 1690 si comprende che oltre alle danze macabre dei teschi incrociati serve anche un gran pittore. Il pittore quindi è uno dei veneti, per la precisione un bellunese, siamo nell'epoca finale del barocco, egli prende qualcosa ancora da Tintoretto ma va poi verso Tiepolo per altri aspetti, che fa dei grandi scenari da fresco, specialmente da soffitto. Questo signore si chiama Sebastiano Ricci, ha dipinto in mezzo mondo, opere sue si trovano nei musei di Londra come in quelli della Germania, e costui è incaricato di dipingere la volta e i pennacchi. Cosa si vede nella volta? Quello che ci si immagina da morti, la gran nube dietro la quale si trova più o meno Dio onnipotente. Ma lo scopo era anche dare ricompensa al pubblico, perché naturalmente dopo tutta quella morte, estetica ma morte, bisognava anche sforare verso una condizione meno legata all'effimero del corpo e dello scheletro suo e più legata all'assoluto, e perciò cieli terzi, nuvole e nuvolette, angioletti barocchi, paffutelli, insomma tutto il barocco veneto con il suo corredo di seduzioni cromatiche sempre leggiadre e sempre piacevoli, che avevano come primo scopo quello di divagare l'occhio che troppo si fosse concentrato su questa panoplia di ossa, ossicine, tibie, peroni, stinchi, caviglie, zigomi, insomma ogni dettaglio dell'essere umano che era poi precedentemente appartenuto a dei poveri diavoli di cui la storia non ha mai registrato il nome, se non esattamente come ornamento decorativo. Sic transit, gloria, mundi. Naturalmente accade che dopo vi è anche un altro architetto, perché le ossa hanno bisogno di più architetti perché la perfezione estetica giunga a compimento, e sarà quindi Carlo Giuseppe Merlo, anche lui architetto come il Biffi della Fabbrica del Duomo, che dà anche la forma attuale alla chiesa, che ha pianta centrale con cupola ottagonale, e l'ossario viene collocato in un collegamento con la chiesa per tramite di un breve ambulacro. Cosa si trova dentro? Si trova una tela raffigurante Sant'Antonio e San Francesco ai lati di un crocifisso del pittore Pontoia, e poi c'è un bassorilievo con l'effigie di Sant'Ambrogio che risale al XIV secolo, e poi vi è la tomba di alcuni discendenti di Cristoforo Colombo, ma per parte di madre, anche perché la tomba non era principale, quelli per parte di madre con scritto Colombo forse non li avrebbero messi, e per cui c'è scritto che è necessario naturalmente di dover dare a loro una celebrazione speciale. E poi Colondi è del Nuovo Mondo, alla Castiglia e a Leone, vi è poi una Santa Rosalia, e poi c'è una scoperta macabra ma deliziosa: all'altare vi sono dei gradini numero di 10 che vanno alla cripta, e qui il sepolcreto dei disciplini a forma di pentagono irregolare con volte a botte, 21 nicchie, 21 cadaveri trovati solo dopo secoli, quando si fecero dei lavori a metà Novecento, e come nella tomba di Tutankhamon, quando gli architetti improvvidi aprirono il simulacro, tutti polvere diventarono, polvere, e non rimase altro che la memoria loro del simulacro e qualche brandello di stoffa del loro saio. Quando si entra nella chiesa, all'interno dell'oratorio di San Bernardino alle ossa o dei morti, sopra l'altare, che è unico, con marmi assai pregiati, vi sono i simboli della passione di Gesù Cristo e c'è in un'apposita nicchia una statua di Nostra Signora Dolorosa de Soledad. E questo è molto profetico, anche perché la vicina chiesa di Santo Stefano è per eccellenza la chiesa dei latinoamericani a Milano, anche perché qui si celebra la miracolosa Virgen de Chapi dal Perù, che è per i peruviani tutti, ma anche per i latinoamericani spesso in generale, una delle immagini più miracolose che si diano. E per questo vi sono canti che si fanno e cerimonie, balli e rituali. E una volta ogni 3 anni questa sacra immagine viene portata anche in Duomo con moltissime persone. L'ultima volta registrano le cronache, pre-epidemia, 8.000. Si tiene nella chiesa qui accanto di Santo Stefano la messa del migrante anche in lingua filippina. Ed è un luogo dove si è sempre trovata udienza per tutti coloro che giungessero da altri luoghi del mondo a Milano e volessero naturalmente praticare la propria fede. Quello che capita, naturalmente, è che c'è quindi una vocazione che da San Bernardino alle Ossa alla chiesa accanto di Santo Stefano Maggiore va a rimbalzarsi e c'è un destino che va verso il mondo latino. Già. Le ossa sono state interpretate in senso politico. Come si sa, ogni reliquia può essere usata per uno scopo o per un altro. Sovente su delle reliquie si è fondata una nuova civiltà. Vedasi il caso di quella di Federico Barbarossa, che ha rapito le reliquie dei Re Magi dalla non troppo lontana chiesa di Sant'Eustorgio e con il sangue e con il ferro e con il fuoco ha portato queste stesse reliquie verso la lontana Colonia, dove si trovano da sempre, mentre a Milano, nell'enorme sepolcreto dei Re Magi, che è poi un grande sepolcro romano, si trova una fibula, un pezzo di osso di tibia e un pezzo di perone, ottenuti a caro prezzo dall'arcivescovo di Colonia, dopo infinite trattative, dall'arcivescovo di Milano nel 1907. Il legame latino della chiesa di San Bernardino alle ossa è dato da una visita illustre. Nel 1738 giunse in visita ufficiale a Milano Giovanni di Braganza, il quale, re detto il Re Sole del Portogallo, ebbe come scopo principale quello di fare investimenti enormi in architetture nuove nel Portogallo medesimo, tra cui il rovinosissimo Palazzo Nazionale di Mafra, tra le architetture barocche più clamorose. Visse tra il 1689 e il 1750 e fu quindi a Milano nel 1738 nella sua maturità e rimase sconvolto da San Bernardino alle ossa, tant'è che ne fece fare una copia conforme nella città di Évora in Portogallo, che si chiama A Cappella dos Ossos, e nella Cappella degli Ossi egli aveva voluto esattamente gli stessi ameni disegni, per cui sarà il caso di dirlo, è qui che la Milano barocca, la Milano spagnola, ha trovato un modo di essere comunicata a tutto il mondo. Anche perché la Milano barocca noi ce l'abbiamo in mente nei Promessi Sposi, ma per il resto ben pochi sono i segni nelle architetture, ad esempio la chiesa di Sant'Alessandro, le pesti straordinarie come quelle magnificate da Giovanni Testori del Cerano. Poco altro è rimasto, la città è stata sterilizzata di ogni riferimento spagnolo da Maria Teresia von Habsburg. Giovanni di Braganza pensava in grande, perché non solo era un gran re del Portogallo che mandò quasi in rovina il suo paese per via degli infiniti lavori, ma anche ebbe l'idea straordinaria che bisognasse mantenere i riti cinesi, cioè questa religione cristiana domesticata all'uso cinese, che il Papa Clemente XI aveva negato e messo in discussione, per cui tutti i gesuiti vennero cacciati dalla Cina. Ma il re del Portogallo riuscì a mantenere una relazione in qualche modo di stima con l'imperatore Kangxi in Cina e riuscì anche a vincere una battaglia contro gli eredi del cattivissimo Aurangzeb e per questo motivo perse un pezzo di territori indiani, ma recuperò invece un ancor maggior territorio nei luoghi di Goa. La chiesa di Santo Stefano Maggiore, vicino all'oratorio di San Bernardino alle Ossa, è altrettanto legata a fatti di storia. Una lapide che si trova nel pavimento ci informa che il 26 dicembre del 1476 fu l'atrio della chiesa stessa teatro dell'assassino del duca Galeazzo Maria Sforza, per mano di congiurati aristocratici milanesi. Di fatto il signore di Milano era giunto della basilica per le celebrazioni del santo patrono e si legge nella targa sul pavimento che subito dopo essere giunto i congiurati lo presero davanti, da dietro e dal fianco, così ci dice la cronaca dell'epoca, e di fatto lo squartarono lasciandolo in rivoli di sangue sul pavimento esattamente dove si trova la lapide. E poi vi furono una serie di lavori all'interno per la cappella della aristocratica famiglia Trivulzio e nel 1567 furono creati gli spazi per una nuova cappella maggiore di cui fu architetto in persona San Carlo Borromeo. E dell'adiacente chiesa di Santo Stefano verrà almeno detto che ha dato i natali, cosa che si è scoperta assai di recente nel 2007, a un perfetto interprete di un mondo di teschi incrociati, di ossa e ossari. Nessuna immagine barocca è più perfetta della Maddalena penitente di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, per via del paese bergamasco che lungamente gli si è associato come luogo natio, e che invece nel 2007, per fortuito ritrovamento di un documento nel Museo Diocesano di Milano, si è scoperto che egli era stato battezzato appunto nella chiesa di Santo Stefano Maggiore. E forse, bambino, avrà avuto modo di frequentare l'ossario, da cui quella perfezione, forse per la rappresentazione dei teschi, come quello su cui pone lo sguardo la Maddalena penitente. E è naturale che se si deve pensare a uno scrittore lombardo del Novecento, San Bernardino alle Ossa fa pensare immediatamente a Giovanni Testori, che se ne è occupato, ma non quanto si è occupato dei Sacri Monti, specialmente di quello di Varallo. Ma vi è un libro di Giovanni Testori che sembra quasi un'illustrazione per certi aspetti della chiesa cappella oratorio di San Bernardino alle Ossa. Si chiama Ossa Mea, le mie ossa, ed è un libro del 1983 di poesia magnifico che è dedicato a una visione di un Cristo dolente che appunto si propone in una situazione di tombe e ossari. La pena, mio Cristo, mio re, la pena di te, nel disfarsi di rose, colma sull'onda che si ostende. Ossa mea, quindi, come un sentire lombardo del Novecento, apocalittico e cristiano, che con San Bernardino alle ossa ben si è collocato e collegato. Di questo oratorio si è occupato infatti una delle grandi voci cattoliche del secondo Novecento, il padre Davide Maria Turoldo, straordinario poeta, il quale, come è noto, negli anni 50 diceva messa anche in Duomo a San Carlo e, peraltro, ebbe anche lungamente l'esperimento sociale di beneficenza e intervento sociale della Corsia dei Servi, in cui insieme all'altro suo confratello servita Camillo De Piazza si creavano esperimenti di società nuova dopo la Seconda Guerra Mondiale che ebbero larga risonanza. Turoldo non ha scritto poesie su San Bernardino alle Ossa, ma ha lasciato una testimonianza di una visita in cui chiaramente è chiaro come egli si trovi perfettamente a proprio agio in una rappresentazione sacra che annulla le differenze di censo, sociali, di status, quelle contro cui egli si scagliava dal pulpito, nel Duomo in San Carlo, anche se poi i critici della buona borghesia milanese che andava a queste messe dicevano che nessuno andava poi mai a confessarsi, a comunicarsi, che bastava andare a messa con l'abito migliore per poter essere quantomeno parte di un mondo di rinnovamento spirituale. Per cui tra Testori, che non direttamente ha scritto, e Davide Maria Turoldo, abbiamo disegnato quello che è l'identikit letterario, la genealogia possibile di questo luogo milanese, dalla risonanza così speciale, data in primo luogo dall'essere testimonianza di mille e mille umili, i quali hanno dato, senza volere, la loro materia prima, l'osso, per la costruzione di un'architettura che è in primo luogo un omaggio all'umano come effimero, peribile, possibilità d'esistenza breve. E immaginiamo quanto breve fosse nei decenni seguenti alla peste, quando Milano era uno dei luoghi più insalubri d'Europa e quando, se anche la peste era tramontata, non era possibile mai essere certi che la propria vita avesse una qualche sicurezza. Ecco di ciò che discute la trama d'ossa, la trama di ogni elemento minimo del corpo all'interno di questo specialissimo ossario. Tra i preti che dissero messa a San Bernardino alle Ossa, uno dei più peculiari, che dette alla Chiesa se era necessario ulteriore fama di luogo miracoloso e necessario, fu Giuseppe Gervasini, detto più popolarmente a Milano il prete de Ratanà. E Ratanà sarebbe poi Retenate, uno dei tanti comuni qua vicini verso la Brianza in cui il nostro è stato mandato a dire messa perché era troppo famoso e troppo popolare. Il prete della Tanà era un erborista semplicista, una persona che si occupava di guarire gli altri, che aveva fama di santone. Non voleva soldi, ma lasciava una ciotola dicendo: se volete dare dei danari, sono i danari dei santi. È morto in odore di santità, ma non amato dalla curia, che per niente mai gli voglia riconoscere beatitudine di ogni tipo. Anzi, continuamente lo spostava da una chiesa all'altra, eppure tre volte lo sospese a Divinis. Ma il culto popolare continuò, e quando, dopo un lungo tempo in cui gli era stato impedito di dire messa, egli ritornò in scena sfolgorante di perfezione carismatica nella chiesa di San Bernardino alle Ossa nel 1907, vi fu una affluenza tale che le ossa dalle mura e dalle pareti ebbero a tremarne. La chiesa è piccola, l'ossario anche, e Gervasini, in dialetto lombardo assai stringente, ululava a tutti i suoi fedeli: non venite qua per me che vi curo dei vostri malanni, che poi potevano essere anche malanni di origine sessuale, naturalmente. La sifili dell'epoca non era certo curabile in modo facile, e vi erano ancora mali come il fuoco sacro, che avevano poca possibilità di trattazione dal punto di vista scientifico. Quindi un intero mondo andava a subire delle cure che erano più che altro delle punizioni, perché naturalmente gli poneva sanguisughe a gogo addosso alla persona che cercava cura, faceva mangiare della frutta marcia, della carne andata male con la muffa, e poi faceva mangiare degli intrugli di lievito di birra con altre pozioni varie che avevano sempre come base mitologica il bicarbonato, che gli diceva essere santo e curativo dopo sua benedizione molto più di qualsiasi farmaco creato da gran laboratorio scientifico, che lui reputava naturalmente pari a zero. Come si è andata la questione? Le sue messe a San Bernardino alle Ossa sono state trionfanti e trionfali, e in ogni caso la sua fama anche in seguito è stata tale che, quando venne a mancare nel tempo della Seconda Guerra Mondiale, i suoi fedeli fecero una colletta enorme e di fatto gli crearono una tomba enorme al cimitero monumentale con i ricchi e i signori di Milano, che ancora oggi è oggetto di continui pellegrinaggi. E pensiamo quindi che San Bernardino alle Ossa, con questo scenario così straordinario di cupio dissolvi, tratteschi e ossami, come diceva il divino Guido Gozzano quando parlava naturalmente dell'amica di nonna Speranza, quelle cose belle di pessimo gusto di un'epoca precedente che mai più tornerà, lo avevano senz'altro alimentato a trovare ulteriore linfa, benzina, carburante per i suoi discorsi profetici così visionari e fiammeggianti, che infine non potevano non colpire le persone che giungevano, che spesso erano ammalate di malattie croniche. E insomma, sia quindi questo ossario una memoria di una Milano assai diversa da quella che si conosce, del business, del fashion, dell'aperitivo, per cui forse il più grande interprete della Milano di cui fa parte San Bernardino alle Ossa, spesso uno dei più grandi interpreti della vita vera, segreta delle città italiane, rimane il Pictor Optimus, Sua Maestà Giorgio De Chirico, il quale scrisse che Milano è la città dove più si possono fare, insieme a Torino e a Firenze, esperienze metafisiche, come ad esempio prendendo un albergo nel corso Buenos Aires con tante tende e tendaggi, che ci permetta di vivere incogniti e segreti all'interno di uno spazio isolato e silente, mentre fuori la vita esplode in tutta la sua violenza insensata e fragorosa. Ora ancora il fragore non c'è, ma le ossa e i teschi hanno dovuto affrontare gli shopping di Natale degli ultimi 30 anni, che a momenti cadevano giù dalle pareti, però ci hanno perdonato, sapendo che in questo si dava chiaro esempio della nostra fragilità, che era poi la stessa di ogni essere umano, come quella di loro in altre epoche e tempi.
Le meraviglie, un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. La chiesa di San Bernardino alle Ossa a Milano, raccontata da Luca Scarlini. Il podcast di questa puntata è disponibile sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.